Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino, dal Pontologrammi 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic, la trasmissione sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Apriamo questa puntata con un aggiornamento sulla questione Elon Musk X, fuga da X, con una segnalazione che arriva da un ascoltatore che ha scritto a doppioclic@radiopopolare.it raccontando il fatto che evidentemente la piattaforma di Elon Musk non prende benissimo le critiche. Che cosa è successo? Che Giuseppe un paio di settimane fa ha inviato un messaggio dicendo che avrebbe abbandonato il social perché trasformato in uno strumento di propaganda per Elon Musk. Il suo account è stato cancellato con la giustificazione di attività sospette rilevate. Ha cercato di dimostrare di non essere un bot, ma di essere un essere umano con un test online che gli è stato sottoposto dal social network, ma la replica è stato il classico messaggio: ops, qualcosa è andato storto. Forse qualcosa che è andato storto è che a X non piace quando gli utenti se ne vanno. E colgo l'occasione anche per attaccarci una notizia riguardante Blue Sky, perché Blue Sky, l'abbiamo raccontato da queste frequenze, è il social network fondato da Jack Dorsey, che ha fondato anche Twitter, quello che poi è diventato X. Sta crescendo esponenzialmente, ha superato i 22 milioni e mezzo di utenti e ha già attirato l'attenzione dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha rilasciato una dichiarazione, e quello che è stato fatto da un portavoce della Commissione Europea, che ha segnalato come la piattaforma non sia in regola con la normativa europea. Perché? Perché tutte le piattaforme devono avere una pagina web in cui segnalano il numero di utenti che hanno in Unione Europea e devono segnalare una sede, pare che Blue Sky non l'abbia. Il problema non si pone da un punto di vista di sanzioni al momento, perché non risulta che Blue Sky sia una grande piattaforma, quindi soggetta al Digital Services Act, però per il futuro qualche problemino potrebbe esserci, quindi Dorsey è avvisato. Io vi ricordo, prima di partire a vedere le altre notizie, che potete sempre scrivere al 331-6214-013 tramite SMS, WhatsApp e Telegram, come ha già fatto Elia segnalandovi una notizia di cui in realtà parleremo dopo, sì, perché l'ho vista ed è tutto vero, anzi ne parliamo praticamente subito. Chi vuole invece usare l'email può utilizzare diretta@popolarenetwork.it. E andiamo a parlare del nostro amico Piracy Shield con due notizie abbastanza clamorose entrambe. Allora, la prima è che ci sarebbero state delle minacce legali nei confronti di Elisa Jomi. Elisa Jomi è commissaria Agicom ed è una delle poche voci critiche che si sono levate nei confronti di Piracy Shield. Ricordiamolo brevemente, è la piattaforma contro la pirateria online che è stata regalata da Serie A e che permette in pratica di bloccare nel giro di pochissimo tempo, 30 minuti, tutti i siti che fanno streaming illegale delle partite di calcio. In buona sostanza è al centro di critiche gigantesche, perché oltre a falciare i siti dei pirati falcia anche siti che non c'entrano niente, e qualche settimana fa ha falciato anche Google Drive, cosa che Google non ha preso benissimo. Elisa Giomi ha detto che sostanzialmente la piattaforma funziona male, che la versione 2.0, che dovrebbe essere addirittura d'arrivo, fra l'altro avrà un costo spropositato, perché si parla di 2 milioni di euro all'anno solo per gestirla, sarebbe un modo per mettere una pezza a un sistema che fa acqua da tutte le parti. Quello che le sarebbe arrivato è un avvertimento a rettificare le sue dichiarazioni e minacce di azioni legali dopo che lei ha espresso le sue perplessità. Insomma, più o meno quello che fanno le grandi aziende quando ci sono i giornalisti che rompono le scatole, li querelano. Ma la notizia più clamorosa, che è quella a cui si riferiva Elia, che ha inviato il suo messaggio Telegram al 331-6214013, è un'altra. È legata sempre al Piracy Shield. Perché? Beh, perché sembra che RTI, Mediaset per capirci, abbia vinto una causa contro Cloudflare. Allora, Cloudflare è un'azienda multinazionale gigantesca che gestisce siti web, CDN, che sono i Content Delivery Network, insomma quelli che ci permettono di vedere i siti web, quelli che ci permettono di vedere gli streaming, che insomma che tengono in piedi internet. Che cosa ha fatto Mediaset? Ha fatto causa a Cloudflare dicendo che in pratica loro aiutano, fornendo i loro servizi, dei siti web pirata. In particolare, qua ho riso molto, fra l'altro l'articolo l'ho preso da Libero Tecnologia, potete immaginare. Il sito in questione era guardaserie.it e nell'articolo vengono citati come programmi che venivano trasmessi in maniera illegale Amici di Maria De Filippi o Il Grande Fratello. Secondo me quella più che altro è una forma di masochismo. Vabbè, comunque il giudice ordinario di Roma ha deciso in pratica che Cloudflare, nel momento in cui offre un servizio a un pirata informatico e in particolare gli permette di cambiare dominio rapidamente, quindi nel momento in cui Piracy Shield gli blocca quel sito, loro con un paio di click passano da, che ne so, guardaserie.it a guardaserie.net o a guardaserie.tv, Cloudflare sta aiutando i pirati informatici. È stata minacciata una multa di 1000 euro per ogni giorno di ritardo se non interromperà i rapporti con questo sito web, ma il tema è un po' più ampio. Andiamo a logica. Allora, Cloudflare gestisce circa 24 milioni di siti web. Ora, chiedere che controllino se qualcuno sta facendo streaming illegale è come andare da una grande catena alberghiera come il Marriott e dirgli: guardate che se per caso in una stanza di un vostro albergo viene consumato un rapporto sessuale a pagamento, voi potete essere incriminati per sfruttamento della prostituzione. Ecco, la logica è esattamente la stessa. Ora, io so che un giudice di un tribunale ordinario di Roma non è tenuto e probabilmente non avrà le competenze e le conoscenze per capire quanto sia, la dico netta, una cretinata fare una sentenza del genere. Sono abbastanza sicuro che in fase di appello e o cassazione questa sentenza verrà assolutamente annullata. Tra l'altro, ne abbiamo parlato sempre qui a Doppio Click, Cloudflare e altre aziende statunitensi si sono già mosse nei confronti del governo statunitense segnalando questa politica del Piracy Shield come un comportamento lesivo delle regole di concorrenza e commercio fra Stati Uniti e Italia. Quindi poi quando arriverà il governo statunitense con tutto il suo peso vedremo Piracy Shield quanto regge. Siamo già alle 17.46, più o meno a metà trasmissione, quindi è il momento di un brano. Avevo annunciato qualche tempo fa che ero in attesa di una serie TV di animazione che mi piace molto e che ha una bellissima colonna sonora. Finalmente sono uscite tutte le puntate, finalmente comincerò a guardarmela. Si chiama Arcane e questo è uno dei brani che mi piace di più della colonna sonora della prima stagione, che è anche il titolo della trasmissione di Elisa Gracci, Playground. Questa è Bea Miller. Welcome to the Playground, non so a voi, ma a me sta canzone piace da impazzire, me la ascolterei in loop per ore. Ma andiamo avanti perché ci sono un paio di storielle carine riguardanti degli attacchi informatici. Allora, partiamo con una vicenda che si è svolta a Kansas City. Avete presente quella convinzione per cui più o meno tutti gli hacker a un certo punto possono diventare degli esperti di sicurezza informatica. C'è un po' questa narrazione nell'immaginario collettivo, cioè c'è l'hacker che, siccome è molto bravo, dimostra di aver bucato che ne so, il sito della NASA piuttosto che quello del Pentagono, poi viene assunto dalla società di cyber security. Ora, non che questa cosa non succeda, però non succede sempre, e lo sta imparando a sue spese Nicholas Michael Kloster, un 31enne che, residente nel Missouri, voleva costruirsi questo tipo di carriera. Il punto è che l'ha fatto in maniera un po' troppo spudorata. Allora, cosa ha fatto il buon Kloster? In pratica ha portato due attacchi in particolare, uno alla palestra in cui andava e l'altro un'organizzazione no profit. Allora, dopodiché ha mandato un'email al proprietario della palestra, per esempio, inviando anche delle fotografie prese dalle videocamere di sicurezza, e nella stessa email gli ha detto: guarda, ti ho bucato i sistemi, a questo punto dai, assumimi come esperto di sicurezza. E la stessa cosa voleva fare anche con un'organizzazione non profit, di cui non viene citato il nome. In quel caso però si sarebbe addirittura introdotto fisicamente negli uffici, avrebbe infilato una chiavetta USB per inserire un malware. L'obiettivo era fare più o meno la stessa cosa. Non è andata bene, è stato denunciato e deve rimborsare i danni, ma il problema grosso è che adesso rischia fino a 15 anni di prigione. Tra l'altro vi riporto un aneddoto carino che mi raccontò Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica alla Statale di Milano, che ogni tanto ospita questi microfoni, che spiega il motivo per cui negli Stati Uniti le pene per i reati informatici sono così elevati. Allora, sembra che negli anni Ottanta, quando c'era Ronald Reagan, come presidente degli Stati Uniti, a un certo punto abbiano organizzato una visione privata in una saletta della Casa Bianca di War Games, ve lo ricordate, fin degli anni 80, in cui c'è il ragazzino che riesce a entrare nei sistemi per lanciare missili nucleari. Ecco, Reagan era rimasto colpitissimo da questa cosa, chiese se fosse davvero possibile un'eventualità del genere, gli dissero che in teoria sì. Ecco, da allora negli Stati Uniti ci sono delle pene pazzesche per qualsiasi intrusione informatica. E andiamo a raccontare invece un altro caso abbastanza surreale. La notizia arriva dalla Thailandia, dove un gruppo di cybercriminali avevano come autista un cittadino cinese di 35 anni, è l'unica informazione che si ha, hanno pensato bene di utilizzare un metodo un po' strano per cercare di rubare dei soldi a migliaia di persone. Che cosa hanno fatto? Hanno preso un bel furgone, hanno inserito dentro un router wifi collegato a 4 telefoni e, sfruttando delle vulnerabilità piuttosto note dei sistemi di telecomunicazione, in pratica quel router faceva finta di essere una cella per il collegamento telefonico degli smartphone. A quel punto inviavano SMS a nastro, pare ne abbiano inviati circa 100.000 all'ora, sono riusciti a inviare 1 milione di messaggi SMS, fingendo di essere una società di telecomunicazioni thailandesi. Nel messaggio, il messaggio diceva: i tuoi 9.268 punti stanno per scadere, affrettati ad approfittare subito del regalo, e conteneva un link che però non portava alla pagina web della società di telecomunicazioni, ma portava a un sito controllato dagli stessi cybercriminali. All'interno di quel sito venivano chiesti i dati della carta di credito, e a quel punto i pirati potevano farci un po' quello che gli pareva. In un articolo pubblicato su Red Hot Cyber, che è un sito specializzato in sicurezza informatica, si cita un precedente del 2022 in cui qualcuno aveva fatto una cosa simile, portando in giro una finta cella per telefonini, In quel caso però la portava in giro per Parigi su una vecchia ambulanza. E chiudiamo con un'ultima notizia dagli Stati Uniti, si tratta di una inchiesta di ProPublica che in pratica denuncia il fatto che il governo Biden abbia fatto una mossa un po' azzardata. In pratica nel 2021 ha siglato una partnership con Microsoft, quindi Casa Bianca da una parte e Microsoft dall'altra, in cui praticamente Microsoft ha regalato 150 milioni di dollari sotto forma di servizi tecnologici per aiutare il governo a migliorare la sicurezza dei suoi sistemi. Qual è il problema? Che era per un periodo definito. Quello che dicono i giornalisti di ProPublica è che poi, quando sono scaduti, è scaduto questo periodo, il governo degli Stati Uniti si è trovato a pagare una barcata di soldi, perché ormai aveva quello che si chiama in gergo lock-in tecnologico, cioè ormai ha i sistemi di Microsoft, li deve usare e quindi gli tocca pagare. Anche per oggi il nostro tempo è finito. L'appuntamento non è per domani, perché domani tutta Radio Pop, quasi tutta Radio Pop, me escluso, sarà a Vimercate in trasferta, quindi noi ci sentiamo giovedì, sempre dopo il GR delle 17.30. Io vi lascio a Poveri Ma Belli con Alessandro Diegoli e Isma Pestalozza. Una buona serata da Marco Schiaffino.